Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Tutto molto bello, amici, ben ritrovati nel nostro salotto, un salotto dove c'è anche l'albero di Natale, perché insomma, il calendario non mente, caro Guido. Si chiacchiera di calcio a modo nostro, ma non possiamo far finta di niente. Tra poco si chiude l'anno, questo titolo di campione d'inverno, ti piace? Lo senti che sta arrivando? Lo senti?
Titolo assolutamente inutile, però in compenso il Natale non mi dispiace, questo è il nostro regalo per voi, anzi direi che è il primo di una lunga serie di regali, perché tutto molto bello non si ferma per le feste. Volendo offrirvi una più valida e frizzante alternativa alle chiacchiere con i parenti. Quindi premete follow per non perdere i prossimi episodi.
Guarda, vogliamo diventare il passatempo più sano ed economico delle feste di Natale. Come diceva la settimana enigmistica di una volta.
Rispetto alla settimana siamo ancora più economici.
Siamo ancora più economici. No, ma seriamente, appunto, premete follow sulle piattaforme da cui ci ascoltate, che sia Spotify, che sia Apple Podcast o Google Podcast, così non vi perdete nessuno dei nuovi arrivi. E ovviamente seguiteci anche su Twitter, sul nostro account tmb_pod, o più semplicemente Tutto Molto Bello, la foto è sempre quella, non vi potete sbagliare, così possiamo discutere anche durante la settimana e ovviamente anche raccogliere i vostri suggerimenti sulle prossime puntate di Tutto Molto Bello. O per meglio dire, qua Guido ti lascio una citazione, perché è una citazione alla quale so che tieni moltissimo.
Sì, da grande appassionato di Boris io direi che la puntata di oggi la chiamiamo Tutto Molto Italiano, come diceva il grande Stanis La Rochelle, perché la vicenda che raccontiamo è veramente la fotografia dell'italianitudine, nel senso più bieco.
Io sono più per René Ferretti, ma non farò citazioni di René Ferretti, che è un po' più in là con non si può dire neanche radiofonico, insomma, podcastico, l'ho inventato in questo momento. Insomma, parliamo dell'attualissimo caso Salernitana, la squadra che da regolamento non dovrebbe partecipare al campionato di Serie A 2021-2022, ma riuscirà a finirlo di deroga in deroga, perché siamo il paese delle deroghe,
di eccezione in eccezione.
Esatto, è un qualcosa. Una volta c'era la deroga per gli stadi e sembrava che fosse il massimo del chiudere un occhio, invece piano piano insomma si vede che le deroghe sono applicabili anche ad altri campi, l'asticella si alza sempre di più.
Eh sì, perché la vicenda salernitana veramente è uno slalom fra la giurisprudenza. Tutto sta in equilibrio tra, grazie a ricatti morali da una parte, che in qualche modo includono ahimè i tifosi, e dall'altra parte l'incapacità cronica di far rispettare la legge da parte delle istituzioni, creando quella zona grigia dove il calcio spesso prende residenza.
Perché alla fine poi a perderci, a rimetterci, sono soprattutto i tifosi, no? Penso ai tifosi della Salernitana. I tifosi della Salernitana hanno visto, i più anziani, la loro squadra nella massima serie per 3 volte. No? Una nel 47-48 con il mitico Gipoviani in panchina, peraltro una squadra che ebbe anche un'influenza notevole nella storia tattica del calcio italiano, ma questa è un'altra storia. Un'altra volta nel 98-99 con Delio Rossi, anche lì una squadra che sembrava dovesse lasciare un'impronta più ampia di quel piccolo episodio, di quella breve stagione. E insomma, la terza promozione nell'arco di quasi 80 anni si avvia sostanzialmente, perché i numeri e anche, possiamo dire, anche un po' la situazione, l'ambiente, la qualità dell'organico, tanti fattori fanno pensare che questa Salernitana difficilmente si possa salvare. Quindi i tifosi della Salernitana possono gioire, hanno gioito per la promozione, Ma alla fine, non, per un motivo o per l'altro, non riescono mai a godersela questa massima serie.
No, quest'anno no, tra ansie e prospettive incerte soffrono. È bello lo striscione con il quale hanno dichiarato il loro amore per il club durante la gara contro l'Inter. Recitava, leggo, Gravina mantieni la promessa, dilettanti promozione o campi di periferia, la Salernitana per noi non conosce categoria, liberate la Salernitana.
Sì, peraltro nel vero senso della parola, perché la Salernitana, poi andremo adesso a fare un piccolo riepilogo delle ultime vicende del club campano, ma questa cosa è vera, cioè è lo stadio Arechi, è uno stadio che ha sempre avuto una media spettatori molto molto alta, non tanto, non solo in Serie A, in B, ma ancora di più quando la squadra si arrangiava in Serie C o anche in una categoria inferiore. Chiaramente la promessa di Gravina era quella di far cambiare la proprietà alla Salernitana entro la fine del 2021. È una situazione che evidentemente non può essere portata a termine. È chiaro che, insomma, visto anche il voto con cui la Lega Serie A ha concesso di fatto la proroga fino al 30 di giugno, è evidente che tutto fa pensare al fatto che si mantenga lo status quo fino alla fine della stagione, perché la situazione è tale per cui l'eventuale toppa di un'esclusione, quindi di un rispetto rigido delle regole, adesso sarebbe di gran lunga, ma di gran lunga peggiore del buco.
Sì, diciamo che in questo momento la situazione purtroppo si è avviata in un modo per il quale non può finire che in quello. Però forse è meglio fare un po' d'ordine e partire dall'inizio. La Salernitana nasce il 19 giugno del 19 e ha una storia un po' travagliata perché viene rifondata per 3 volte nel 27, che è poi l'anno in cui assume i colori granata che ha tuttora, e poi nel 2005 fallisce nuovamente e viene rifondata, e poi nel 2011. Altro fallimento, altra rifondazione. Per la nostra storia è importante l'ultimo, quello del 2011, quando Claudio Lotito fonda la Salerno Calcio e riparte dai dilettanti. Riacquisendo poi il nome Salernitana, i colori e il simbolo nel 2012, l'anno dopo. Tecnicamente non è da solo possedere la Salernitana, ma la possiede insieme al cognato Marco Mezzaroma, ma di fatto è il proprietario, insomma, comunque l'altra metà, l'altro 50% riconducibile a un suo parente, a un suo stretto congiunto. Ecco, quindi questa è l'origine di tutto. Nel 2011 Lotito acquista la Salernitana, di fatto più che acquistarla la rifonda da zero e riparte dai dilettanti, dando la scalata al grande calcio. Ma perché Lotito decide di prendere la Salernitana e di fare questa scommessa?
Sì, si tratta prevalentemente di piazze che portano alla multiproprietà perché sono piazze cadute in disgrazia, sono opportunità che si vengono a creare nel calcio italiano di società che falliscono, che si portano con sé ovviamente un mare di debiti, ma che hanno soprattutto in dote una storia, un pubblico, un marchio, anche se poi le procedure di riacquisto del marchio non sono esattamente immediate, che fanno pensare che il posto che hanno lasciato causa fallimento nella piramide calcistica italiana possa essere riconquistato entro un tempo ragionevole con un investimento tutto sommato limitato. E chiaramente lo scopo è innanzitutto lo scopo in prospettiva di realizzare un guadagno, di costruire delle società sane, in salute e eventualmente poi di rivenderle al momento giusto, e nel frattempo chiaramente anche di man mano che si scala la gerarchia, man mano che si sale di categoria, anche di aumentare il peso politico e le opportunità che il mondo del calcio professionistico offre, perché è evidente che una squadra, non dico in Serie A, ma una squadra in Serie B, porta comunque un voto in assemblea di Lega di Serie B. Porta ai ricavi comunque della spartizione dei diritti TV, che non sono chiaramente paragonabili a quelli della Serie A, ma sono comunque una fetta significativa e porta ad esempio anche la presenza di un parco giocatori di un livello che inizia a essere un livello significativo con il quale poter operare sul mercato.
Eh sì, perché viene il dubbio a questo punto di andare a vedere se in questi anni, magari non tutti e 10, visto che la Salernitana è partita dai dilettanti, ma se a un certo punto, tra la Salernitana di Lotito e la Lazio di Lotito, il, business principale del presidente, ci siano state delle sinergie, chiamiamole così, degli scambi.
Ma diciamo che in questo senso ci viene in soccorso Transfermarkt, che è un po' il grande database del mercato mondiale, con delle annotazioni e dei dati estremamente curiosi, interessanti, perché la Salernitana è stata gestita da Lotito come a tutti gli effetti la seconda squadra della Lazio. 41 giocatori dal 2011 a oggi sono passati dalla Lazio alla Salernitana, 36 di questi con la formula del prestito. Questo significa che la Salernitana si è rinforzata con le riserve della Lazio, magari con dei primavera da far maturare, con esuberi della prima squadra, spendendo una cifra estremamente limitata. Si parla di 200.000 euro, ecco, una cifra praticamente a costo zero. Ecco, se pensiamo che la seconda squadra da cui la Salernitana ha pescato di più è il Parma, con 11 trasferimenti, quindi un quarto di quelli della Lazio, spendendo però complessivamente ben più di 2 milioni. È molto interessante anche l'aspetto inverso, cioè quello dei giocatori che sono stati ceduti dalla Salernitana alla Lazio. Anche qui il record non è della Lazio, bensì della Paganese, con 14 giocatori che sono stati ceduti dalla Salernitana alla Paganese nel corso di questi 10 anni, presumibilmente quando la Salernitana galleggiava tra Serie D e Serie C. Nel caso della Lazio sono 7, con degli introiti significativi, perché si parla di circa 19 milioni di euro, in particolare 3 a testa per Thiago Casasola e per Sprocati, due giocatori diciamo di categoria di Serie B, oltre al caso di cui si è parlato in maniera abbastanza diffusa nella stagione 2019-2020 di Akpak Pro, che peraltro ha fatto anche gol in Champions League alla sua prima stagione alla Lazio, che è stato preso inizialmente per 100.000 euro, quindi un costo del cartellino estremamente basso, ma con tutta una serie di bonus a far alzare il costo del cartellino, a farlo lievitare esponenzialmente fino a quasi 13 milioni di euro nell'arco di 5 anni. Ecco quindi che chiaramente si tratta di operazioni che hanno consentito alla Salernitana di ottenere quella liquidità, quei soldi necessari per riuscire poi a, tutto sommato, a costruire la squadra che ha potuto fare il salto di categoria la scorsa stagione.
Sì, perché non si può dire che Lotito abbia gestito male la Salernitana. Una gestione sportiva brillante, perché oggettivamente passare dai dilettanti alla Serie A in 10 anni significa andare molto veloci. E quindi, insomma, da questo punto di vista, la promozione in Serie A è arrivata meritata. Ma nel momento stesso in cui è arrivata la promozione in Serie A, si è venuto a creare il problema del divieto di avere multiproprietà, che è una regola molto precisa.
Sì, è anche una regola abbastanza logica, perché insomma, diciamo che in questo caso si equiparano le multiproprietà alle seconde squadre, no? Esattamente come succede ad esempio per la Juventus Under 23, che non può andare oltre la categoria immediatamente sotto alla categoria in cui milita la Juventus, quindi in questo caso la Serie B, che si affida evidentemente a un discorso logico. In particolare, l'articolo 16 delle norme organizzative interne della Federcalcio è proprio quell'articolo, Guido, che chiarisce in modo inequivocabile l'incompatibilità di una situazione del genere nel calcio professionistico italiano.
Regolamento alla mano, non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica. Questa è una regola che vieta tutte le multiproprietà. Attenzione, è una regola nuova rispetto a quella che già esisteva da almeno 9 anni, e questa regola è ancora più stringente perché di fatto vieta le multiproprietà anche in serie diverse, a meno che non siano seconde squadre che sono configurate in modo diverso. Le vieta recependo una di fatto una norma internazionale, perché ormai anche UEFA e FIFA guardano con sospetto le multiproprietà, anche quelle transnazionali, questi trust che in qualche modo, questi cartelli che possono magari mettere insieme numerose squadre, anche perché nel caso della UEFA, per esempio, corre il rischio di vedere squadre della stessa proprietà incontrarsi nelle coppe europee. Basti pensare a Lipsia e Salisburgo, che fanno capo entrambi alla Red Bull come proprietà.
Peraltro è un problema antico, nel senso che ricordo ancora a fine anni 90, quando il Vicenza era di proprietà di una società inglese che era l'azionista di maggioranza del Chelsea dell'era pre-Abramovic, e già allora si discuteva di questo tipo di tematiche, di questo tipo di problematiche, e fa pensare al fatto che a distanza di 25 anni si sia ancora a parlare esattamente degli stessi argomenti.
Sì, cosa succede quindi? In questo momento le multiproprietà sono vietate, vengono fatte salve le uniche due multiproprietà esistenti in Italia, che sono quelle di Lotito, che possiede la Lazio e la Salernitana, meglio possedeva, perché in questo momento formalmente la Salernitana non è di Lotito, chiariamolo, e invece quella che è una multiproprietà a tutti gli effetti tra Napoli e Bari. Sono le uniche due che sono state conservate, perché non si poteva rendere retroattiva la legge, ma è stato specificato, come era esisteva anche prima, che non possono essere possedute dalla stessa persona qualora militino nello stesso campionato. E quindi noi arriviamo a questo punto al 10 maggio 2021, quando la Salernitana di Castori conquista la Serie A.
Sì, è chiaramente una giornata di grande festa, perché è un ritorno in Serie A che mancava da 22 anni, dalla stagione 98-99. Però è anche un ritorno in Serie A con un punto interrogativo gigantesco, almeno quanto i cartelli con la A che i tifosi in questi casi espongono per festeggiare. Perché? Perché le norme, come dicevamo, parlano chiaro: Lotito deve vendere, non può tenere Lazio e Salernitana contemporaneamente nella stessa serie. Il punto è che fino a quel momento, fino al 10 maggio, il problema, la proprietà della Salernitana, non se l'è proprio posto, e quindi sostanzialmente diventa un po' una corsa contro il tempo per cercare di salvaguardare una promozione comunque conquistata con merito sul campo. E in questo senso la delicatezza della situazione invece la Federcalcio ce l'ha bene in mente.
Sì, perché il 17 maggio, una settimana dopo la promozione della Salernitana e dopo la festa di Salerno, il presidente FIGC Gabriele Gravina dichiara: il proprietario della Salernitana sapeva benissimo che si sarebbe arrivati a questa situazione e noi non entriamo nel merito della proprietà, abbiamo solamente sancito un principio che si conosce dal 2013. Manderemo una notifica al presidente Lotito sull'impossibilità di iscrivere due squadre nella stessa categoria. Non ci saranno sanzioni, dice Gravina, ma il rischio di non poter iscrivere al campionato la Salernitana. Le norme sono chiare, noi non siamo la controparte della Salernitana, noi vogliamo la Salernitana in A perché se l'è meritata, ma deve cambiare proprietario. È il 17 maggio. viene concessa una proroga di 14 giorni perché la Salernitana in qualche modo Lotito possa avviare delle procedure per la cessione della società. Questi 14 giorni di proroga al 16 di dicembre, quando c'è stata la richiesta della Lega della nuova proroga, da quel giorno sono passati 213 giorni di proroga, praticamente altri 200 giorni di proroga rispetto ai 14 che erano stati concessi il 17 maggio da un Gravina molto duro, molto severo nei confronti di Lotito, almeno a parole.
E allora, di proroga in proroga, poi c'è chiaramente anche la parte di Lotito che non vuole vendere la Salernitana con troppa pressione addosso, perché poi è evidente che poi, un uomo d'affari attento ai numeri, attento a realizzare il miglior affare possibile, chiaramente si rende conto che una situazione di questo tipo non gli è amica. Perché il rischio è veramente quello di svenderla, o se non di svenderla, comunque di venderla a un prezzo inferiore. E quindi, se prende corpo ai primi di giugno, la cessione a un trust che amministri in maniera fiduciaria, appunto come dice la parola stessa, il club, cercando di aggirare quindi la data del 25 giugno, di addormentare un po' la situazione. Chiaramente si parla delle voci più disparate, anche al limite del credibile. Si parla di interessamenti del mondo arabo, del classico avvento dei fondi di investimento che non si nega mai a nessuno quando c'è un club sul mercato, e anche del ritorno di presidenti di altri club come Della Valle, che però non ha alcuna intenzione di rientrare nel calcio dopo l'esperienza della Fiorentina, o di Spinelli che insomma dopo Genoa e Livorno anche lui sente di aver già dato. E in pratica l'idea del trust, quindi di questa amministrazione, chiamiamola amministrazione fiduciaria, con cui sostanzialmente Lotito cede in maniera insomma, sostanzialmente come se prendesse le distanze in qualche modo dalla gestione del club, diventa prevalente, anche se resta il dubbio se sia una situazione sufficiente per mantenere le cose in regola, perché poi il calcio italiano, la verità, è che si trova davanti a una situazione nuova, senza una giurisprudenza in tal merito, e quindi anche con la necessità di prendere una decisione buona, giusta e che crei il precedente meno dannoso possibile.
Sì, non c'è giurisprudenza, però c'è una legge, sempre il solito articolo 16. E articolo 16 alla mano, il trust pone molti dubbi. Il trust sostanzialmente che cos'è? Lotito rimane proprietario della Salernitana, ma non la può più governare, non può più prendere nessuna decisione, non può più incidere in nessuna delle scelte del club, quindi in qualche modo si spossessa dal punto di vista sostanziale delle decisioni della Salernitana, ma non perde però i soldi dell'eventuale cessione. Cedendola a un trust in questo modo lui pensa di venire incontro alle richieste della FIGC. Il Consiglio federale analizza questa cosa l'8 di giugno e l'8 di giugno non è convinto del trust. Ci si fa una serie di domande alle quali la risposta è troppo vaga.
Sì, anche perché per quanto il trust possa in qualche modo allontanare dal punto di vista sostanziale l'operato di Lotito della Salernitana, resta però un aspetto formale. È evidente che comunque i due club resterebbero sotto la stessa sfera di influenza, e quindi Anche l'idea di affidare il trust in una situazione davvero a prova di bomba, insomma, prova di terzietà garantita al 101%, è qualcosa di molto difficile da valutare proprio perché comunque non risolve il problema, ma semplicemente lo addormenta, lo congela per il tempo necessario, però di fatto è un problema che rimane perché benché non ci sia una persona che amministri di fatto due società in Serie A, però di fatto ne è proprietario e tanto basta per la federazione.
Sì, anche perché poi si creerebbero delle situazioni imbarazzanti. Basti pensare alla posizione della Salernitana in sede di Lega di Serie A. Come si può comportare una squadra controllata da un trust in Lega? Se Lotito propone una mozione, la Salernitana può votare a favore della mozione di Lotito. Di fatto sarebbe un po' come se Lotito controllasse due voti dei 20 dell'Assemblea di Lega, perché potrebbe in qualche modo influenzare le scelte della Salernitana, o la Salernitana può decidere in modo indipendente. Questo era uno dei temi, ma poi le persone scelte per amministrare la Salernitana dovevano essere in qualche modo al di sopra di ogni sospetto e non c'era la garanzia di poter davvero fugare ogni sospetto. Quanto doveva durare il trust? Insomma, ci sono tante domande, anche se Lotito è un caterpillar, come spesso gli capita di essere, e all'ultimo giorno concesso per cedere il club si presenta con il suo trust e alla fine si fa come dice lui, nel senso che la FIGC si arrende all'idea del trust inizialmente bocciata.
Sì, si adegua a questo compromesso, che poi è un compromesso dettato anche da ragioni di realpolitik, mi verrebbe da dire, perché comunque Salerno è una piazza importante, è una piazza che si è riconquistata, la Serie A. Non ammettere la Salernitana alla Serie A dopo essersela conquistata sul campo, comporterebbe, una discesa, automatica. Nei dilettanti, con nuovamente, insomma, chiaramente non solo il caos societario, ma anche proprio il reset completo di questo decennio di risalita. Sono tanti i fattori che incidono in queste situazioni. La FIGC, nel momento in cui accetta il compromesso del trust inizio luglio, fissa anche un vincolo inderogabile alla fine dell'anno solare, al 31 di dicembre, che però chiaramente, come tutti questi vi vincoli inderogabili che vengono collocati non all'inizio, non alla fine, ma a metà della stagione, rappresentano in partenza comunque qualcosa di fallato, perché poi, sempre guardando con realismo e con senso pratico, ma come fai a mandare all'aria una situazione a stagione iniziata, con tutta la macchina della Serie A, compresi chiaramente anche tutti gli aspetti degli introiti dei singoli club e del campionato in quanto tale, come fai a escludere una squadra?
Qua ci troviamo di fronte a una situazione che per certi versi è umanamente comprensibile, ma politicamente è un fallimento totale da parte di Gravina, perché lui è costretto in qualche modo ad accettare l'idea del trust e quindi ad accettare il fatto che Lotito non si spossessi della Salernitana, ma trovi questa via di mezzo per andare avanti. E mi viene da dire, quasi per vendicarsi o quasi per ottenere almeno lui una vittoria, piazza questa data di scadenza del 31 dicembre, un po' per dimostrare che qualcosa riusciva a imporre anche lui in questo patto per la Salernitana. In realtà in quella data si annida il fallimento di questi giorni, perché è ovvio, e lo si poteva pensare anche il 29 di giugno, o meglio, in realtà stiamo andando un po' avanti perché il primo trust di Lotito viene bocciato perché la FIGC si rende conto che è tutt'altro che blind, cioè tutt'altro che cieco, perché il meccanismo che aveva costruito Lotito è fin troppo facilmente risaliva a se stesso, e quindi poi Lotito deve riformulare sempre in queste cose all'italiana di arrivare all'ultimo secondo. Questo sabato 7 luglio, entro le scusate, sabato 3 luglio, entro le 20 di sabato 3 luglio, consegnare le carte alle 19:59, no? In queste situazioni un po' filmiche, un po' da commedia. Ma dicevo, quindi, poi quando il 7 luglio il Consiglio federale accetta il nuovo trust, lo verifica e di fatto ammette la Salernitana alla Serie A, mettendo quella in posizione del 31 dicembre, in quella decisione si annida il fallimento di questi giorni, perché come poteva pensare Gravina che la Salernitana non venduta nei mesi da luglio a dicembre poi sarebbe potuta essere esclusa dal campionato? È una follia. Ci sarebbero state, ci sarebbero delle reazioni da parte della piazza, ci sarebbe i tifosi che giustamente andrebbero in rivolta, ma la stessa Serie A, se ci pensi, avrebbe dei danni di immagine mostruosi dal fatto di rimanere muta.
Esatto, è una, tra l'altro una situazione dove la Salernitana comunque ha costruito la sua squadra per fare la Serie A, per fare il campionato nella maniera migliore possibile, anche se poi i numeri, i risultati non gli stanno dando particolare conforto. C'è stato l'ingaggio di Ribéry, è stata comunque una significativa campagna acquisti, l'ingaggio di Simi che comunque aveva fatto 20 gol lo scorso anno con il Crotone. C'è anche il caso Gondò che è, se vogliamo, l'ennesima scia di una situazione appunto un po' borderline. Riassumiamo brevemente. Proprio per questa incompatibilità tra i due club, Lazio e Salernitana, essendo nella stessa categoria allo stato attuale, non possono intrattenere operazioni di mercato, e quindi si viene a creare questa situazione per cui Gondò, primavera della Fiorentina in passato, prestato dalla Lazio alla Salernitana la scorsa stagione, ritorna alla Lazio, non trova un'altra sistemazione. Rescinde con la Lazio e da svincolato, nel giro di un paio di giorni trova l'accordo con la Salernitana. Formalmente regole rispettate, anche se poi chiaramente se ne è parlato molto. Il 30 settembre, poi c'è un'altra sfida tra Lotito e Gravina, anche qui vinta dal presidente della Lazio, che insomma si presenta in Consiglio federale nonostante la squalifica che glielo impedisce, ancora legata alla questione dei tamponi. Gravina lo allontana, ma di fatto poi perderà questo braccio di ferro perché nel terzo grado di giudizio il Tribunale del CONI ridurrà l'inibizione di Lotito, come direbbero gli inglesi, tailor made in maniera proprio su misura, così da
Esatto.
consentirgli di tornare a ricoprire la carica di consigliere federale nel momento in cui, scadrà la squalifica. Insomma, la situazione è ben chiara, è una situazione tanto chiara quanto incerta, perché la Salernitana deve essere venduta, ma nel frattempo sulle offerte, succede di tutto il suo contrario.
Sì, perché io posso anche capirlo, il Il povero Paolo Bertoli, che è uno dei funzionari, che fanno andare il trust, che, proprio qualche giorno fa ha parlato a Radio Core, l'agenzia del Sole 24 Ore, e ha detto: la situazione è critica. Noi abbiamo ricevuto un incarico che ha avuto, grosse difficoltà legate alla scadenza di fine anno. E anche lui ribadisce: se tu devi vendere qualcosa entro una certa data, è ovvio che gli acquirenti poi possono prenderti per la gola in qualche modo. Oltretutto, sottolinea sempre Bertoli, i conti della società sono stati prodotti soltanto a fine ottobre, e quindi insomma questo ha accorciato ulteriormente i tempi. E vendere una società di calcio non è una cosa semplice, il tempo è veramente poco. Se ci fosse il desiderio della federazione di allungare, questo darebbe ossigeno per poter fare una bella operazione. In relazione alle offerte giunte finora, noi non abbiamo messo alcun paletto, non abbiamo espresso nessun prezzo. Chiunque poteva fare un'offerta anche a 1 euro, poi evidentemente non sarebbe stata accettata, però non abbiamo posto vincoli di prezzo. L'unico vincolo è quello della solidità patrimoniale, perché in qualche modo si vuole cedere la Salernitana a qualcuno che possa dare continuità sportiva al club, nel rispetto teorico, dei tifosi. La verità è che si mormora che Lotito chieda 60-70 milioni, che per la Salernitana, che è una cifra probabilmente un po' fuori mercato. E questo è indubbiamente un ulteriore problema, perché Lotito, in linea teorica, non potrebbe decidere il prezzo della Salernitana, ma sarebbe il trust, attraverso una serie di parametri, che dovrebbe valutare come congrua una delle offerte arrivate. E quindi, insomma, tecnicamente questa storia della vendita della Salernitana non è neanche a buon punto.
Sì, perché poi si arriva pochi giorni fa, poco prima di Natale, il 16 dicembre, la Salernitana non è stata ancora venduta e è in potere del Federcalcio l'esclusione dal campionato. Quindi, chiaramente, arriva, insomma, una situazione di emergenza, viene attivato un piano di emergenza da parte della Lega di Serie A, che non può assolutamente permettersi, l'idea di un campionato, che passa da 20 a 19 squadre. Quindi proprio nel 16 di dicembre, nell'assemblea i presidenti votano, diciamo, all'unanimità, perché sono 18 su 20, però la Salernitana non ha chiaramente votato essendo parte in causa, e poi c'è stata un'astensione facilmente indovinabile di chi per la proroga fino al 30 di giugno. Quindi chiaramente la Gravina a questo punto è con le spalle, metaforicamente con le spalle al muro, perché da una parte, chiaramente c'è la sua credibilità politica in ballo, peraltro in un contesto, che, allargando lo sguardo, macro, vede anche poi, anche la nazionale, italiana che deve ancora, qualificarsi tra mille dubbi, per i prossimi mondiali. È un contesto, quello della federazione, in questo momento abbastanza critico. È evidente che dall'altra parte ci sarebbe anche la crisi politica qualora, appunto, escludesse la Salernitana. Ma nello scenario peggiore, cioè esclusione della Salernitana dal campionato con il 1 gennaio 2022, cosa dicono le regole? Cosa succederebbe?
Diciamo che la data del 31 dicembre è comoda, perché è finito il girone d'andata, inizia il girone di ritorno. A questo punto non si devono fare calcoli strani. Tutti i punti maturati dalle squadre che hanno giocato contro la Salernitana nel girone d'andata verrebbero naturalmente conservati. Chi non ha vinto contro la Salernitana non guadagna nessun punto. Insomma, il girone d'andata viene sigillato così come è stato giocato sul campo. Nel girone di ritorno tutte le partite con la Salernitana darebbero 3 punti a tavolino alla squadra che l'affronta, quindi poi tutti avrebbero 3 punti in più, e quindi non ci sarebbe una decisione, ci sarebbe una certa equità, ecco, nella gestione sportiva. E ovviamente ogni giornata avrebbe una squadra che riposa, quella che in quella particolare giornata avrebbe affrontato la Salernitana. Quindi questo è dal punto di vista regolamentare.
Sì, tra l'altro è una situazione che non si è mai verificata nel calcio italiano, no, perché si era verificata nel 47-48, campionato che venne giocato a 21 squadre, campionato che vide la prima apparizione in Serie A di chi?
Della
Della
Salernitana, che quindi
Salernitana,
sempre.
ovviamente, ovviamente, non fu per colpa della Salernitana in quella situazione lì, fu per colpa della Triestina che era retrocessa sul campo l'anno prima, era l'immediato dopoguerra, c'era la situazione complicatissima della città di Trieste che formalmente non era ancora italiana e la federazione in quel caso a quei tempi decise di ripescare la Triestina senza toccare altre retrocessioni e promozioni e semplicemente mettendola in soprannumero. È abbastanza curioso che a 70 e passa anni di distanza, sempre un campionato con la Salernitana, rischi in maniera molto
Il
improbabile,
numero
secondo me,
dispari.
di essere ancora in numero dispari. Se invece la Salernitana finisce il campionato e retrocede, cosa succede? Torna di proprietà dello
No,
titolo.
assolutamente. La regola di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, quella che vieta di fatto le multiproprietà, non consente di tornare indietro. Ormai Lotito ha assegnato la Salernitana a un trust, questo trust dovrà in qualche modo venderla, chissà come, chissà quando, ma certamente non può riconsegnarla nelle mani di Lotito. E quindi la Salernitana continuerebbe a essere in mano al trust in attesa di essere ceduta anche in Serie B. Nel frattempo incasserebbe il paracadute di 10 milioni, però che non andrebbero in tasca allo Tito, rimarrebbero nelle casse della Salernitana, rendendola per carità una società ancora più solida, volendo anche di prospettiva migliore, visto che è una società che incassa 10 milioni, in Serie B possono anche fare la differenza quei soldi, quindi la Salernitana, che comunque di per sé ha un'ossatura forte, potrebbe in qualche modo rinforzarla e riaspirare alla promozione in A, e quindi essere una squadra più vendibile da questo punto di vista.
Ecco, chiariamo proprio che il trust è una soluzione temporanea, ma è pur sempre un traghettare la proprietà della Salernitana da Lotito a un acquirente. E chiaramente, insomma, ci auguriamo che per il bene della Salernitana e dei suoi tifosi, indipendentemente da come vada a finire questo campionato, insomma, che la situazione si risolva presto. Ma la domanda finale, caro Guido, è: ma riusciremo mai in Italia ad avere, ad avere delle situazioni che siano chiare, se, che non si prestino a interpretazioni sul filo delle regole e che, insomma, situazioni magari anche intricate di questo tipo possano essere decise e risolte per tempo senza andare a intaccare poi in un modo o nell'altro in maniera marginale o diretta alla regolarità dei campionati.
Guarda, non voglio addentrarmi in analisi sociologiche, che ci porterebbero lontano e completamente anche fuori tema, però questa idiosincrasia di una parte dei nostri connazionali al rispetto delle regole è indubbiamente alla base di molti dei problemi che affrontiamo quotidianamente, non soltanto nel calcio. In fondo qua ci troviamo di fronte al fatto che Lotito ha voluto fare di testa sua, ha voluto in qualche modo piegare, plasmare la regola alle sue esigenze, che erano quelle di non vendere la Salernitana in tempo utile. E questo purtroppo è davvero un malcostume estremamente diffuso. Nel calcio poi si inserisce un fattore ancora più complicato, che è il fattore emotivo, è il fattore del tifo. Cioè una società di calcio non è una società che fabbrica bulloni o forchette, è una società che produce emozioni, è una società nella quale decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone investono emotivamente. E quindi poi tu devi avere rispetto di queste persone, e quando dico tu intendo non soltanto Lotito, ma inevitabilmente anche Gravina. Dov'è il colpo, l'abilità di politica di Lotito in questa vicenda? È la sua spregiudicata tendenza al ricatto morale, perché lui sia in estate che adesso mette di fronte a Gravina a una decisione decisamente impopolare. Cioè Gravina sia quest'estate che ora a dicembre potrebbe escludere la Salernitana dalla Serie A dopo che la Salernitana l'ha conquistata sul campo e ha fatto sognare i suoi tifosi. E allora mettetevi nei panni del povero Gravina, perché lui deve andare a rovinare questa festa?
Alla fine, infatti, non la rovinerà, o meglio, insomma, è evidente che è una festa che tutto sommato è stata. Non è, è una di quelle feste che non parte con il piede giusto, no? Di quelle con la musica che magari con lo stereo che dà problemi, con le bibite che arrivano in ritardo. E alla fine è evidente che la situazione arriverà fino alla fine della stagione. Ripetiamo, insomma, ci dispiace soprattutto per i tifosi della Salernitana. Ma Guido, direi che siamo a posto così per oggi.
Sì, direi anche Lotito, tutto sommato, forse Gravina un po' meno, i tifosi della Salernitana incrociano le dita e noi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Diamo appuntamento alla prossima puntata alle prossime puntate, perché poi non ci fermiamo nemmeno durante le feste. Sarà tempo anche di bilanci di un 2021 che comunque ha dato tanto al calcio italiano e al calcio internazionale, ma anche sempre comunque con uno sguardo verso tutti i temi che possono arrivare e che già ci sono in realtà sul tavolo, perché il 2022 si prospetta davvero un anno molto molto importante per il calcio, come piace a noi, e speriamo, insomma, che possa essere sempre un calcio piacevole, amabile, di cui poter parlare come facciamo tutte le settimane in questo podcast. Grazie Guido.
Grazie a te Federico.
E a presto con tutto molto bello. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vaciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto molto bello.